Buongiorno a tutti. In realtà la relazione che vi presenterò è stata prodotta dai colleghi Enrico Lumini, Sofia Salaris, Riccardo Bardi e Laura Rasero di Firenze. Mi vedete tra parentesi, io sono Nicola Ramacciati, sono un infermiere coordinatore nel Dipartimento di Emergenza dell'Ospedale di Perugia, dottorando in Scienze Cliniche a Firenze, collaboro con Enrico che vi saluta e chiede scusa di non essere presente lui personalmente a presentare questo lavoro di ricerca che è condotto presso l'Ospedale Careggi, perché è impegnato oggi in una sessione di tesi di laurea e quindi mi ha chiesto di sostituirlo. Quindi non sono io l'autore responsabile di questo contributo, però penso di presentarlo alla discussione. E vi chiedo quindi, io mi presento così, mi piace un'interlocuzione con voi. Intanto vi chiedo, quanti siete infermieri di pronto soccorso e di 118? Una buona quota, benissimo. E chi di voi ieri era anche presente al workshop che abbiamo fatto nella sala plenaria della TCN? Ecco, praticamente quasi lo stesso gruppo, benissimo, bene.
Scusa, ve lo chiedo mi intrometto, ti chiedo una cosa io, stai nei tempi, eh?
Sì, dai, ci starò, volo, velocissimo. Sì, anche perché così la presentazione, che era bella corposa, andiamo sugli aspetti fondamentali. Vi ho chiesto questa cosa e così continuiamo nella nostra interazione. Chiaramente, colleghi di pronto soccorso, perché 118? Perché l'endover che adesso presenteremo, cioè quel passaggio di consegne, non tanto le consegne che storicamente si facevano all'inizio del Novecento, sapete che il termine consegna nasceva dal fatto che si registrava su un foglietto la suora, i termometri e i presidi che venivano dati da un turno all'altro, no? Per noi le consegne sono trasformazione di informazione. Benissimo, chiedo sempre a voi, lo studio che presenterò è questo passaggio di informazione e di affidamento che accompagna il passaggio del paziente che viene trattato dall'equipaggio del 118 e accompagnato in ospedale e quindi triagiato dal triagista nel momento dell'ingresso in ospedale. Vi chiedo, questo momento è un momento che è felice nei vostri servizi oppure presenta delle difficoltà? Alziamo la mano per chi dice che è un momento molto felice. Alziamo la mano per chi dice che è un momento molto difficile. Perfetto, grazie. Vedete che ieri nel workshop che abbiamo presentato è venuto fuori come un elemento cruciale, fondamentale e a volte è veramente critico. Credo che nell'esperienza di ciascuno di noi possiamo avere i nostri casi personali dove la carenza di un'informazione puntuale e precisa ha portato a un danno al paziente. Io nella mia storia ho osservato dei momenti di handover, di consegna, dove un'informazione mal passata forse ha significato la vita di un paziente. Allora, quindi è un momento assolutamente critico. Andiamo a vedere che cosa è stato fatto rispetto a questa tematica. Esistono studi a livello mondiale sul momento di passaggio, ad esempio, tra il DEA e la terapia intensiva, e quindi in sala immagino qui ci sono altri colleghi delle terapie intensive, magari dalla terapia intensiva e poi alla degenza. Non sono stati fatti studi specifici invece tra il momento tra equipaggio del 118 e pronto soccorso. Quindi questo studio che adesso vi presenterò, che hanno fatto i colleghi di Firenze, è andato a focalizzarsi per vedere come avviene questo momento di passaggio di consegne e soprattutto quali sono gli ostacoli e invece gli elementi positivi. Allora, per fare quindi questo tipo di analisi sono state fatte una valutazione delle percezioni, cioè quanto gli equipaggi del 118 percepiscono come efficace questo momento di consegna, quanto invece è efficace per chi lo riceve. Quindi è stato utilizzato un questionario che è stato pubblicato nel 2010, l'Handover Evaluation Scale, anzi da O'Connell nel 2013, c'è tutto dietro uno studio di validazione e di trasposizione in lingua italiana, e questo questionario è stato utilizzato per valutare quello che è il percepito nella consegna attiva da parte del personale del 118 e quella invece del pronto soccorsista che riceve il paziente. Poi è stata fatta un'osservazione diretta sul campo, cioè praticamente sono state fatte delle osservazioni con una checklist rispetto alla comunicazione usando lo metodo SBAR. Ieri abbiamo visto che i colleghi della TCN suggeriscono un altro modo di consegna, comunque una modalità di consegna strutturata, e in base a questa checklist si è visto se tutti gli elementi punti che costituiscono una trasmissione di informazioni secondo lo SBAR effettivamente venivano passate dall'equipaggio del 118 a quelli del pronto soccorso. Qual è il setting? Il pronto soccorso Careggi e il servizio di emergenza territoriale della città di Firenze. Allora, quindi abbiamo il questionario che vi ho detto poco fa e poi la griglia d'osservazione che adesso non vi presento. Fondamentalmente c'è stata una risposta al questionario della metà delle risposte che sono state fatte rispetto al momento di handover, sono, diciamo, c'è stata una riduzione del 56%, c'è tutto uno studio di power analysis per capire se i dati che adesso vi presento sono statisticamente rilevanti e pesanti per la generalizzazione. In realtà questa risposta un pochino bassa ci porta a una generalizzazione non proprio felice, però comunque è un buono studio. Viene presentato qual è l'età media dei colleghi, l'anzianità di servizio, l'anzianità di esperienza lavorativa, la presenza di genere nei due servizi. Fondamentalmente, rispetto al processo di handover, il primo dato che emerge potente e pesante è che non ne hanno mai sentito parlare. Cioè non è stato mai strutturato nella formazione degli infermieri di 118, né tantomeno di pronto soccorso, un metodo strutturato per passare in maniera specifica le informazioni del paziente. Primo elemento che viene fuori. Oppure magari sì, se ne ha sentito parlare, però poi nella pratica clinica questa cosa non avviene. E andiamo a vedere poi le osservazioni, ne sono state effettuate 80 e vedete nella maggior parte dei casi i pazienti, le osservazioni hanno riguardato il 60% le nuove di pazienti giunti in ospedale con ambulanza infermieristica, l'altra quota è con ambulanza infermieristica e medica e chiaramente si è visto anche come avviene l'handover da parte del personale medico. Il tempo medio per una buona trasmissione delle informazioni, anzi quello che è stato registrato in questo studio, è un tempo che ha implicato circa 4 minuti. Quindi il momento di consegna al triage, mediamente in questo servizio, si porta dietro 4 minuti di tempo. Allora, intanto, per quanto riguarda la validazione del questionario, si è visto che nel rispondere non c'è stato quell'effetto cosiddetto pavimento, cioè risposte tutte con punteggi molto bassi, oppure un effetto tetto, punteggi molto elevati. E allo stesso tempo non c'è nemmeno una grossa prevalenza, forse un pochino, sulle abbastanza contenute sui vincoli centrali. Voi sapete che quando una persona valuta una situazione, a volte è spinto a dare o punteggi molto alti, molto bassi, centrali. Diciamo che c'è stata un'analisi, una distribuzione abbastanza valida rispetto a questo elemento. E per quanto riguarda è stata fatta tutta un'analisi fattoriale per vedere se lo strumento di validazione per andare a vedere appunto come avviene la qualità delle informazioni, la interrelazione, supporto e l'efficienza dell'handover, se questo strumento effettivamente lo misurava in maniera adeguata. Vi dico che lo studio dimostra che è così. Allora, quali sono le dimensioni che sono state prese in considerazione? Allora, come e quali sono le informazioni che l'equipaggio trasmette al personale del pronto soccorso e come il personale del pronto soccorso riceve queste informazioni? Come avviene l'interazione? Cioè il momento proprio dello scambio informativo, se c'è un feedback tra il personale che riceve e chi lo dà e soprattutto se queste informazioni poi efficacemente vengono registrate e poi determineranno il percorso del paziente. Vedete che in realtà c'è una percezione da parte del personale del 118 come una qualità di handover dove, lo vedremo tra poco, il 118 arriva in pronto soccorso e trasmette l'informazione ma in qualche modo percepisce una sorta di ostilità da parte di chi riceve. Quindi c'è un rapporto che a volte viene percepito, non dico come conflittuale, ma come un momento estremamente critico. Vedrete che quindi, diciamo, i punteggi più elevati sono stati percepiti come qualità nella trasmissione di informazioni da parte del personale del 118, mentre per chi riceve le consegne, quindi in pronto soccorso, i punteggi sono stati mediamente un pochino più bassi. Per quanto riguarda, per esempio, la percezione del lavoro in team working, cioè del lavoro insieme, il 118 l'ha percepito mediamente più elevato, mentre questo momento è percepito critico da parte del personale del pronto soccorso. E anche l'efficienza, ripeto, Mentre i 118isti, forse per come sono abituati a trasmettere queste informazioni, questo processo, lo vedono come positivo, dall'altra parte c'è una controparte sul pronto soccorso che invece lo vede difficile. E allora andiamo a vedere quali sono i fattori. Allora, fondamentalmente abbiamo visto che questo processo viene percepito come fattore di ostacolo prevalentemente da parte degli infermieri del pronto soccorso quando c'è sovraffollamento. Il fatto di lavorare in un contesto al triage dove ci sono tanti interlocutori che spesso interrompono l'informazione, dove ci sono tanti pazienti che pressano sull'infermiera di triage, questo sovraffollamento, le continue interruzioni e anche quella relazione conflittuale che viene percepita dal personale di 118 versus il personale del pronto soccorso in questo momento critico fa sì che questo è un forte fattore di ostacolo. Credo che chi sta al triage ha la percezione, sa benissimo e può raccontare la sua esperienza di quando appunto sta triageando e acquisendo informazioni cliniche arriva una seconda ambulanza e arriva una terza ambulanza e in quel momento bisogna acquisire informazioni, stabilire un codice di priorità, tenere sott'occhio che il paziente sia stabile e nel frattempo arriva dell'altro. Questo chiaramente genera un grosso problema per l'infermiere di pronto soccorso. Dall'altra parte si vede anche che il personale del 118 quasi percepisce questo come un momento critico perché comunque non si riceve feedback, perché in qualche volta si sentono anche non ascoltati. E ad esempio il 118, il pronto soccorso, uno degli elementi invece favorenti potrebbe essere quello di poter attingere alla documentazione elettronica che già l'ambulanza in alcuni sistemi ha a disposizione, quindi una maggiore interazione tra centrale operativa e pronto soccorso. Ora andiamo a vedere quali sono gli elementi che si perdono. Allora, abbiamo visto quali sono le criticità, è un momento difficile perché fondamentalmente viene fuori da questa analisi che è stata fatta il fattore tempo. Al triage il tempo è veramente limitato, il handover comunque chiede almeno 4 minuti di attenzione. Si è visto ieri quanto è fondamentale che in questo momento di passaggio sia chi dà l'informazione sia chi la riceve sia in comunicazione assolutamente attenta. Invece le interruzioni, tutti questi elementi, questi rumori fanno sì che questa comunicazione non sia funzionale. Vediamo qual è il problema che ci si perde nell'approccio SBAR. Allora sappiamo che la presentazione del problema, vedete quello che è verde su questo grafico sono gli elementi che praticamente non sono problematici, cioè sono gli elementi che non si perdono, tutto il resto che è rosso sono elementi che vengono persi, che in qualche modo sono informazioni che non passano. Allora sull'elemento situazionale forse viene presentato il paziente ma non sappiamo qual è il mezzo di soccorso, che tipo di allertamento della centrale, qual era il codice di partenza. Sono informazioni che non arrivano, che erano presenti ma in qualche modo non vengono poi raccolte. Per quanto riguarda il contesto, il background, sì, assolutamente i dati anamnestici, la dinamica dell'evento, la motivazione dell'intervento, ci perdiamo tantissimo cosa è stato fatto sulla scena, le allergie del paziente, l'ora dell'evento, sospetto diagnostico, sono informazioni importanti, bene, queste non vengono in qualche modo registrate. Sull'assessment la stessa cosa, noi abbiamo sicuramente elementi sui parametri vitali, segni e sintomi, sì, quelli vengono registrati, ma ci perdiamo farmaci somministrati, interventi effettuati, l'ultimo passo, livello del dolore, Glasgow Coma Scale, stato mentale e altri cambiamenti neurologici. Cioè vediamo quanto in questo percorso di trasmissione in realtà perdiamo degli elementi veramente importanti. Mi avvio verso le conclusioni, quindi
ecco, grazie.
Sì. Quindi focalizziamo quali sono le criticità durante l'handover. Sicuramente prepariamoci, questo è l'elemento che deve passare e forse deve essere una consapevolezza tanto dell'equipaggio del 118 quanto dell'infermiere che riceve il paziente. Se c'è un pronto soccorso sovraffollato, se ci sono più ambulanze, dobbiamo trovare delle strategie per far sì che queste comunicazioni passino, perché lì c'è una caduta di informazione. Le interruzioni sono fondamentali, possono interrompere questo passaggio, quindi dobbiamo trovare strategie in cui nel momento della consegna non ci siano interruzioni, cioè i due interlocutori possano parlare concentrati l'uno sull'altro. dobbiamo abbassare, perché comunque è percepito, per quanto soprattutto da parte del DEA, una sorta di conflittualità. Vi posso garantire che, essendo, anche se sono infermiere di coordinatore in pronto soccorso, spesso e volentieri mi mettevo in triage, e vi posso garantire che quando hai il triage e sei da solo e ti arrivano 3 o 4 ambulanze e ti mettono il foglio della scheda sotto gli occhi e qualche volta ti giri e non c'è più il collega, lì l'handover non c'è stato se non il foglietto, questa è una situazione assolutamente critica. Oppure quando sei pressato, perché è vero anche che l'equipaggio spesso e volentieri consegna rapidamente il malato perché deve mettersi in libero operativo per la prossima uscita. Ho fatto anche infermiere d'ambulanza, quindi conosco questa problematica. Il momento è uno solo, non possiamo permetterci in un momento tanto vitale di dover correre per la prossima uscita o non ti ascolto perché ho tanto da fare per altre cose. In quei 4 minuti dobbiamo essere assolutamente concentrati per far sì che le informazioni che devono traslare siano tutte presenti. Quindi vado verso i risultati finali. Dobbiamo sicuramente migliorare questo momento. La percezione da parte è una percezione positiva da questo studio, no? L'handover avviene, forse bisogna lavorare più sul fronte DEA perché è percepito come poco efficace. Dobbiamo migliorare il processo di handover, anche forse, lo vedremo, vado verso il futuro, strutturando proprio in una maniera scientifica questa modalità di trasmettere le informazioni, usando uno schema, cioè l'equipaggio che arriva e chi riceve informazioni deve sapere che la prima cosa che verrà detto è S, il problema principale, poi B, andiamo alla dinamica, magari usando un sample, se vogliamo dirlo così, che è un acronimo, per trasmettere tutte le informazioni, focalizzarci poi sull'assessment e quindi su quello che è stato fatto, sulle note di contesto, i familiari che sono una risorsa presente. Quindi come futuro quello che viene suggerito è che questo handover avvenga in maniera strutturata con uno strumento condiviso e nei contesti dove la centrale e il pronto soccorso che riceve può mettersi d'accordo. Per esempio, stabilire di usare un sistema SBAR. Ieri abbiamo sentito un altro acronimo, non me lo ricordo più, AMBU, mi sembra la finale, c'era un IMTS, no? Giusto? Benissimo, è un altro sistema. L'importante è che lo concordiamo e ci abituiamo a raccogliere informazioni. Okay. E quindi, credo, come vado alla conclusione, è per questo che noi ci spostiamo al 3, ok? Poi capita che spostiamo il paziente e il paziente finisce per terra. Grazie.